dottrina è in crisi, cioè nel senso che la fede cattolica ha assunto un altro modo di... La mia domanda è, lei non ha detto niente, cioè non ha detto niente come risposta a questa grande problematica che lei giustamente ha messo in evidenza? Mi sembra che mi ha suggerito un piccolo schema come rispondere.
No, ho solo suggerito quello che fa proprio Francesco, insomma, abbastanza una risposta di per sé. Ma comunque, provo a dire due o tre cose. Allora, molto rapidamente, la questione dell'educatrice, io credo che questo è uno dei veri problemi, il passaggio generazionale, quello che in teologia si chiama la tradizione, che non è si è sempre fatto così, è tradere, trasmettere. Io personalmente uso due criteri che mi sembrano molto a me convincenti, ma non è che penso che siano la soluzione universale. Penso che nel mio lavoro, per esempio, di insegnante, di educatrice, questi mi, per adesso mi convincono. E sono trasmettere la dignità delle parole che vanno dette, non solo pensate, accennate. Credo che c'è un servizio educativo da fare a rieducare a una cultura che parli, forse non che parli esageratamente, come magari in alcuni momenti è stato fatto, ma che parli, perché siamo minacciati dal silenzio. Il silenzio è, non è quella roba poetica della riflessione, della meditazione, è il silenzio di renderci tutti muti e abbiamo bisogno di rieducarci a parole. E insieme credo che l'altra cosa su cui abbiamo bisogno tutti, adulti e giovani, di rieducarci è ai saperi elementari della vita. A ridire che alcune cose fondamentali, parlare, mangiare, crescere, ammalarsi, vivere, guarire, morire, amare, hanno delle dinamiche che possono essere riconosciute e condivise. Io devo dire, userei questi due criteri qua e mi sembrano già due criteri molto, molto grandi, no? Che però non è questa una risposta a dire cosa posso fare, perché qui il problema è proprio quello, siamo tutti coinvolti, ognuno è alle prese con che cosa può fare e nessuno può più decidere al posto tuo, è colpa della rivoluzione francese oltre che di Gesù Cristo, ma nessuno può decidere al posto tuo, cioè ognuno di noi è misurato. La centralità del soggetto significa che ognuno di noi è misurato con il potere limitato e eterno di essere un tessuto di eternità, direbbero i cristiani. E questo anche in relazione alla domanda sul corpo, la stessa cosa, non è la nostra anima il tessuto dell'eternità, siamo noi. Che cosa ha fatto la Chiesa? Beh, ha fatto un po' di confusione, perché si è trovata di fronte a una cosa che non aveva mai pensato prima e su cui l'essere una struttura dal punto di vista istituzionale monosessuata e con qualche tema problematico rispetto alla sessualità, cioè un pochino sessuofobica a causa dell'Ottocento, per essere gentili, gli ha provocato un attimo di... Oddio, ma grazie a Dio, l'oddio è più ufficiale che sostanziale. Nel senso che è molto tempo che siamo molto più avanti dei documenti ufficiali nella vita delle chiese su questo. E certo, uno potrebbe dire, guardando la parte vuota del bicchiere, è un po' ipocrita la situazione. Guardando la parte piena uno potrebbe dire la vita più grande della dottrina, e va bene così, non so come dire. Contemporaneamente non è che la cultura in generale stesse poi così di lusso su questi temi, e nemmeno che ci stia oggi, perché, come dire, che siamo una cultura in cui dopo la depressione, il secondo disturbo più grave dal punto di vista dei disturbi mentali sono le malattie dell'alimentazione, dice qualcosa sul fatto che sto meraviglioso rapporto col proprio corpo, indipendentemente dalla Chiesa, non è proprio sto granché. E che molti ragazzini, per esempio, ormai si taglino, perché l'unica cosa che riescono a sentire è il dolore, non depone benissimo rispetto al rapporto che questa cultura ha col corpo. Cioè, in questo, come dicevo prima, la Chiesa è tanto mescolata alle culture in cui sta. Il rapporto che la Chiesa e le culture hanno col proprio corpo, ad esempio in altri paesi, se voi partecipate a una liturgia sudamericana, scoprite improvvisamente che fanno delle robe che per me, che mi piacciono, tutta una serie di cose, che teoricamente sono molto comiche, mi imbarazzano da morire, no? Questi si toccano in continuazione. Pianino? Cioè, cammino? Troppo, no? Per me. Ma lì non c'entra il cristianesimo, la Chiesa, né? C'entra le culture. Non so se riesco a spiegarmi. Perché il corpo non è un luogo qualsiasi, no? E la sessualità in particolare. Non sono luoghi qualsiasi. Sono luoghi complessi, culturalmente terribilmente collocati. Che l'Europa abbia avuto l'epoca vittoriana, l'Ottocento, non c'è come, cioè non è che l'ha voluto la Chiesa, poi la Chiesa c'è stata in mezzo, ha nutrito, ha fatto, ha detto, ma adesso far di tutto la colpa della Chiesa mi pare troppo, mi pare veramente troppo. Dopodiché anche su questo, sono cavoli nostri. Io per esempio mi chiedo moltissimo, una fase della mia vita per tutta una serie di motivi in cui sto molto chiedendomi che cosa c'entra il mio corpo con la mia esperienza di credente. E non so bene ancora qual è la risposta, prima o poi la scovo, però sto molto ragionando su questo tema culturale. E qui se non c'è un problema mio, non è mica degli altri, cioè voglio dire, né colpa della Chiesa, del parroco, sì, poi ci abbiamo avuto tutti un parroco un po' sessuofobico, cioè è successo anche altro nelle nostre vite, oltre che ascoltare il parroco, ecco. Due questioni abbastanza veloci, diciamo. Uno sulla questione dello sviluppo integrale della persona. Allora, sviluppo integrale della persona è una roba che secondo me non ha significato, perché crescere in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini, Buddha, Gesù Cristo e pochi altri. Non esiste lo sviluppo integrale della persona, è un'utopia, è una delle nostre formuline con cui mettiamo tutto a posto. Perché la vita va per scatti, va a casino, è un poliedro e con tante vite svitate. Cresciamo in età perché non dipende da noi, in sapienza a periodi, e grazie, poi ogni tanto ci ripigliamo la grazia, davanti a Dio è un po' più facile, davanti agli uomini ogni tanto ci siamo confusi. Cioè anche questo mito di una sfera, della persona, ma cos'è la persona? Allora sono io la prima a dire che il problema non è l'individuo, è il comune, non la persona. Ciò che è comune è diverso. La persona fa parte dello stesso mondo mentale, con lo sviluppo integrale della persona, delle sfere. Io sono un condominio, mi dispiace. Le persone che ho amato e stimato, che mi hanno in qualche modo convinto che essere cristiano era una cosa seria, erano assolutamente persone molto integrali. Una delle cose su cui sto molto pensando è che quando io ho conosciuto Vittorio Bachelet, che è una delle persone che ha segnato molto la mia vita, anche di credente, aveva l'età che io ho oggi. E mi chiedo spessissimo in questo anno, della mia età, chi incontra me, se gli faccio lo stesso effetto. No. Perché Bachelet è un uomo tutto di un pezzo. Tu lo incontravi e dicevi, lo sviluppo integrale della persona. Io così neanche a 12 anni, cioè... Perché io sono un condominio, ma forse incontra me allo stesso effetto perché sono diversa. Forse pensa che Gesù Cristo è una cosa seria e può essere anche divertente. Perché il problema non è cosa pensa di me, ma cosa pensa di Gesù Cristo. Allora bisogna fare un po' la pace. Non saremo mai più persone integrali. È un mito medievale che è durato più o meno fino alla metà degli anni 50. È un mito, siamo postmoderni, complicati, scassati, cioè abbiamo tanti sentimenti insieme, ce l'avevano anche i medievali, ma loro riuscivano a gestire meglio il fatto che ce l'avevano, noi no, siamo proprio un po' sbraccati. Ma il problema non è seguire il mito, ma capire cosa ci possiamo fare con questo condominio. Per esempio, chi è l'amministratore del condominio? Fa la differenza. Fa la differenza. Perché se c'è un amministratore sapiente, qualche strada la trova. Se c'è un amministratore isterico... Allora, da questo punto di vista io sono molto, molto, molto diffidente rispetto alla ricaduta di apparenti contenuti nuovi dentro schemi e immagini che in realtà veicolano qualcosa che è molto precedente a queste rotture qui. La rottura dell'evidenza, ad esempio, è questa roba qua. Rompere l'evidenza che, ad esempio, essere una persona tutta di un pezzo, come diceva mio padre e lo diceva con stima, sia automaticamente una buona idea. Un fascista tutto di un pezzo non è una buona idea. Sarebbe meglio avesse qualche dubbio. Cioè, voglio dire, attenzione, no? C'è la mitizzazione di alcune strutture. E chiedo scusa della velocità che non fa giustizia della domanda che era più complessa, ma sono i 10:40. E lo stesso sulla questione del marxismo. Allora, non è che non ho detto delle soluzioni, non ho detto delle soluzioni contro il marxismo. Ho detto che la linea di sviluppo è quella di Papa Francesco, perché mi rifiuto di ridurre la questione del 68 a un'ideologia. Anche l'estremismo di destra è nato nel 68. E i marxisti non si picchiavano da soli, si picchiavano con degli altri. La dinamica delle ideologie, non è vero che la Chiesa ha assunto in tutto il marxismo, perché sono nati i lefebriani come Camillo Torres e Ernesto Cardenale. Poi a me possono stare più simpatici uno o gli altri. Il problema è un certo uso dell'ideologia, ok? Delle ideologie. Mi rifiuto di cominciare a usare la parola marxismo, che è una categoria della filosofia che implica alcuni schemi, eccetera, eccetera, alcuni modi di ragionare sulla realtà, esattamente come oggi si dice: no, giusto, le donne, teologo, la promozione delle donne, ma non sarei mica femminista. Sì, 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 e non è una brutta parola. Sono femminista finché ci sono donne che non vedono riconosciuti i loro diritti fondamentali, e al mondo sono tantissime, donne a cui è negata l'istruzione, il diritto alla salute e un sacco di altre cose. E il fatto che io stia bene e abbia potuto studiare, faccia addirittura un professore universitario, non è sufficiente. Si chiama lotta di classe, non la chiamerei così. Si chiama femminismo, forse sì, non è una questione ideologica. Ritorna ai saperi elementari. Quando dicevo ritornare ai saperi elementari, non dicevo una banalità, dicevo usciamo dagli schemi con cui, difendendoci attraverso delle ideologie, classifichiamo la realtà. Non dobbiamo usare la parola lotta di classe, non usiamola, non ci sono particolarmente affezionata per niente. Il problema è: lotta all'ingiustizia, sì o no? Un cristiano ha un dovere rispetto al fatto che in questo pianeta andiamo verso una divaricazione sempre più radicale? E come si è cominciato a dire nel 68, siamo di fronte al fatto che non ci sono affatto paesi in via di sviluppo, ci sono paesi in via di sottosviluppo, perché la forbice si allarga e non si restringe, e persino un paese come l'Italia, che non fa parte dei paesi in via di sottosviluppo, ha visto diminuire la classe media, aumentare i ricchi sempre più ricchi e aumentare la sua fascia di povertà, ed è un paese di quelli che di per sé sarebbe stato già sviluppato a capitalismo avanzato, come si dice tecnicamente. Lo sapete che negli ultimi 15 anni in questo paese il numero di persone che vivono sotto la soglia di povertà non ha smesso di aumentare? Qui torna il buon Elder Cameron. Se faccio la barberia per i barboni sotto gli archi di San Pietro, dicono che sono un papa santo. Se dico che certi sistemi economici non funzionano, dicono che sono marxista o comunista. Allora, saperi elementari significa ricominciamo a confrontarsi su queste cose qua. La legge della ricaduta economica positiva funziona o non funziona? Secondo Papa Francesco no. Perché non è solo il sistema socialista che è caduto e che la storia ha dimostrato che non funzionava.
Ci sono anche due o tre cosette del sistema capitalismo che la storia ha dimostrato che non funzionavano.
Cosa vogliamo fare?
Allora, da questo punto di vista, anche qui non faccio giustizia al suo intervento, sto semplificando troppo, ma trovo che l'utilizzo, cioè incancrenirsi su categorie apparentemente complesse che non riportano ai saperi elementari, che dicono marxismo no, femminismo no, la Chiesa francese si è distrutta perché ha aderito al marxismo, è la Chiesa più conservatrice d'Europa in questo momento, sono quasi pari solo alla Chiesa statunitense, hanno un livello di polarizzazione interna terrificante, sono una Chiesa estremamente impoverita. La Chiesa italiana è una Chiesa che ha avuto fino agli anni 80 la capacità di seguire e ricevere il concilio, reggere le botte delle effervescenze e mantenere una presenza popolare. Intorno agli anni 80 alcune scelte, anche per esempio contro l'Azione Cattolica Italiana, hanno cominciato a tagliare la base popolare. Abbiamo fatto sempre più fatica. Ci sono territori come questo dove la base popolare ha ancora un significato. C'è una relazione tra la gente comune e la Chiesa. Vogliamo buttarvi anche questo? E a proposito di questo, come dire, qualcuno prima aveva detto la capacità di adeguarsi, anche qui, per non buttarla via ci adeguiamo alle pance, cioè facciamo la scelta populista, e l'unico modo di non buttare via la base popolare è diventare populisti? Dobbiamo chiedercelo. Non devono chiederselo i vescovi, i parroci, ce lo dobbiamo chiedere tutti. E ricominciare a parlare a partire da questioni elementari. Non avendo paura di non essere d'accordo gli uni con gli altri. Dunque, con tutto ciò arriva la domanda di Dario, che come al solito è una domanda da $1 milione, e sulla questione carisma istituzione. Si potrebbero dire ovviamente 1 milione di cose. Una delle cose su cui mi sembra bisognerebbe molto lavorare è sulla comprensione del tema istituzione, che si capisce molto diversamente, non per cattiva volontà, ma per punto di vista di cui dicevo all'inizio, che è un punto di vista che uno non è che sceglie, ci sta, cioè ognuno di noi è. Se l'istituzione è pensata e detta da un prete, in questo momento nella Chiesa italiana, in questo tempo nella Chiesa italiana, o se è detta da un laico, non per cattiva volontà, né per stupidità, ma perché è diverso l'apposizionamento rispetto all'istituzione. Quando io dicevo prima cosa abbiamo da perdere, mi riferivo soprattutto ai laici. I preti hanno molto da perdere in termini di identità psicologica, di identità economica, eccetera. Ed è umano, è normale che, come dire, se uno gioca la propria vita totalmente dalla parte dell'istituzione, quando l'istituzione è scritta c'è un attimo di preoccupazione, come ciascuno di noi, se lavora per qualcuno, c'è un contratto a tempo indeterminato e l'azienda sta così così, uno dice, e che cavolo, un attimo... calmi, perché io mi preoccupo. E non dico questa cosa ironizzando, la dico molto seriamente. Il problema è che il 68 ha creato una situazione che tecnicamente si chiama anomica nel clero, perché il clero è l'ultimo anello dell'istituzione a rapporto con la vita. I preti sono quelli che stanno poi, che c'è la gente di fronte, non c'è un altro pezzo di istituzione. Quelli sopra c'hanno sempre uno dietro a cui comandare, no? Poi arriva l'ultimo, che è il prete, che si gira e non c'è più i laici. O ce n'è pochi, ce n'è alcuni scassati. Quindi sta nella posizione più scomoda, perché da una parte c'ha tutto il peso dell'istituzione, dall'altra non sa più qual è il collegamento con la vita, non tanto col carisma, ma con la vita. E quindi non è un caso che molti nostri preti stanno male, soprattutto i più intelligenti. Cioè, nel senso che stanno proprio in una posizione sociologicamente complicata, al di là delle loro attitudini biografiche, personali, poi ognuno di loro trova delle soluzioni biograficamente, per mantenere la salute mentale, per fare delle cose, per dire. Questo significa che abbiamo sempre più preti creativi. Cioè, alcuni stanno troppo male, ma quelli che stanno decentemente, gestiscono il proprio malessere, sono tutti papa, vescovo e re a se stessi. Ma per forza, per sopravvivere. E allora uno quando cambia parroco sta lì così, e il rischio è che ogni volta cambi religione, no? Cioè raccontavo con qualcuno stamattina, un mio studente argentino che non è andato a casa, ovviamente non vanno a casa nelle vacanze di Natale, è andato a ospite una parrocchia in Sicilia, lui è un prete, e ha fatto un po' di servizio, ha dato una mano, così ha conosciuto un pezzo di chiesa italiana, bene, una bella cosa, è arrivato e ha detto, ma come sei stato? Cioè, benissimo, ospitali, carini, affettuosissimi. No, proprio mi ha raccontato un sacco di belle cose, i giovani, le robe, il campo invernale, eccetera. E poi mi dice, però una domanda, professoressa, lei è sicura che sono cattolici? E io gli ho detto, Alejandro, sì, e sono anche sicura che si stanno chiedendo se tu sei cattolico. E mi ha detto, no, allora va bene. Cioè, il problema è anche questo, che l'istituzione, come noi, non è più una sola. Non è più la stessa cosa, cioè che l'illusione che così il Papa, così si fa a Roma, e dunque questa è la cattolicità, e le istituzioni sono tante. Ora il Papa c'ha ancora un peso specifico nel rappresentare l'istituzione, ma ragazzi, l'India, il Sud America, anche la Danimarca sono tanto lontani da Roma. E chiunque di noi abbia partecipato a una liturgia a più di 3.000 km da Roma lo sa. Ma non che sono polemici, no, sono tranquilli, anzi, contenti, poi parlano con affetto del Papa, ma è proprio un'altra roba. Sta in un altro universo. Allora, da questo punto di vista, carisma e istituzione è un gioco delicato. Primo perché il carisma non è tu cura identificabile con la vita, ma c'è anche la vita di mezzo. No, si dovrebbe dire carisma, vita, istituzione. Dall'altra parte l'istituzione non è una sola, il carisma già non è uno solo per definizione, lo spirito dà molti doni, quindi è già plurale di suo. Ma anche l'istituzione. Che cosa è successo negli anni Ottanta? Non che l'istituzione si è mangiato il carisma, ma il contrario, in me, questo è il dramma. Perché quando l'istituzione si mangia il carisma, lo Spirito Santo è forte, prima o poi, pow, scappa. Il problema è che il carisma si è mangiato l'istituzione. E come dire, ed è iniziata una stagione in cui il collasso è stato dalla parte di chi non poteva dimettersi mai. Perché non era una rappresentanza, era la realtà. E tale si sentiva, questo è stato un problema. In questo senso mi piace molto che Papa Francesco dice, questo non è un tempo di fondatori, è un tempo di riformatori. Nel 68 c'erano i corsi sulla teologia della rivoluzione, io lo scorso semestre ho fatto un corso sulla teologia della riforma. Ci siamo un attimo moderati. Da questo punto di vista il 68 non è fallito. Perché non riesce ciò che produce l'uguale a sé, riesce una rivoluzione che genera processi di diversità. E il 68 è stata forse una delle poche rivoluzioni riuscite, perché ha generato un mondo diverso, non solo diverso da prima, ma diverso anche da lui.
Ma che fatica però!
Tutti i parti sono dolorosi. Tutti i parti sono dolorosi e sono un momento rischioso, è l'inizio della vita ma può anche essere la sua fine. Ma bisogna avere il coraggio, secondo Giovanni 3, di nascere quando si è vecchi. E con questa frase da posa cenere vi do la buonanotte.
Ricordo al volo due cose, la prima che se volete potrete contribuire alla rassegna con la cassetta delle offerte che trovate all'ingresso, ma soprattutto vi ricordo l'appuntamento di mercoledì prossimo, in cui inizieremo il percorso di approfondimento a partire da alcuni famosi slogan del 68, rileggendone l'attualità rispetto ai temi che ci consegnano. Saranno con noi la biblista Rosanna Virgili e Raffaello Rossi, un consulente familiare, e partiremo dal tema e dallo snodo dell'educazione, missione possibile o impossibile, a partire dalle storie che la Bibbia ci racconta su questo, indagando i vari attori che intervengono, famiglia, scuola, eccetera, eccetera. Lo slogan sarà vietato vietare, per noi vietato mancare. E con questa riconoscenza, non una frase da cosa genere, buonanotte anche alla prossima.
È ricca da quella visita, è ricca da quella visita.